Wiki Radio. La guerra ai briganti raccontata da Carmine Pinto.
Il 17 settembre del 1863 Emilio Pallavicini di Priola, un generale genovese, viene inviato a Benevento. Si è nel punto più drammatico della guerra del brigantaggio. Un mese prima è stata approvata la legge Pica. Gli italiani hanno deciso di contrastare definitivamente questo drammatico fenomeno che aveva messo in discussione il regno appena costituito. Un fenomeno, il brigantaggio, che era iniziato quando Francesco II aveva lasciato Napoli, nel settembre del 1860, quindi esattamente 3 anni prima, e aveva cercato di organizzare gruppi irregolari, ex militari, contadini, banditi, per difendere il Signore.
Ascoltiamo l'amaro profetico commento del moderato Pasquale Stanislao Mancini, illustre giurista che subito dopo l'approvazione della legge Pica passò all'opposizione democratica. Essi spezzano in due l'Italia, ne assoggettano una a leggi speciali, ad un regime particolare che non ha nome, che non è la Costituzione, né è la libertà, che è l'impero del buon piacere, dell'arbitrio. Riservando i tesori della libertà, i diritti e le prerogative che l'accompagnano, solamente per l'altra metà. Io non so, o signori, se, quando i prefetti delle province napoletane e siciliane si saranno abituati a governare con tal sistema, il ritorno alla libertà, al regime normale, non costerà più tardi uno sforzo immenso e non incontrerà ostacoli pressoché insormontabili.
Chi era Emilio Pallavicini? Era stato giovanissimo impegnato nelle guerre dell'esercito piemontese contro gli austriaci del 48 e del 59. Aveva dimostrato di avere quelle capacità che cominciarono ad essere importanti in eserciti moderni, eserciti di massa, eserciti nazionali, e soprattutto sapeva gestire le operazioni speciali. L'anno prima Alfonso La Marmora l'aveva utilizzato per fermare Garibaldi su Aspromonte. Quando il generale Nizzardo aveva sognato di ripetere la spedizione dei Mille, si era illuso di avere l'appoggio di Rattazzi e immaginava di poter conquistare Roma facendo quello che aveva determinato, facendo crollare il regno dei Borboni. Il governo italiano, il re, capirono che forse Garibaldi aveva perso la testa, che bisognava fermarlo, e bisognava fermarlo senza fare troppo danni, senza rompere il successo del nazionalismo italiano. E quello fu il momento di Emilio Pallavicini di Priola. Fu mandato con dei battaglioni di bersaglieri, arrivò ad Aspromonte, fermò subito una piccola sparatoria che era iniziata tra i soldati italiani e i volontari garibaldini, e dopo aver bloccato il conflitto a fuoco convinse Garibaldi ad arrendersi. Era insomma un uomo dotato di capacità politiche oltre che di capacità militari, e quindi era l'uomo perfetto per bloccare la crisi che nel mezzogiorno italiano era iniziato sotto forma di guerra di brigantaggio. Emilio Pallavicini fu mandato a Benevento perché a Benevento e in genere nelle montagne dell'Appennino, quelle che circondano le zone che vanno dal Molise alle pianure di Capitanata, all'Alta Basilicata e all'Irpinia, si muovevano alcune delle bande di briganti più famose del Mezzogiorno, e tra queste c'era quella di uno degli uomini forse più feroci della storia del brigantaggio meridionale. Era un cavallaro, un vecchio guardiano di cavalli della Capitanata del Foggiano, si chiamava Michele Caruso, aveva imparato a fare la guerra, è diventato un guerriero abilissimo, ed era anche uno degli uomini forse più feroci, più spietati di tutta la storia del brigantaggio meridionale. Michele Caruso, insieme ad altre bande, molte sono diventate famose nella storia del brigantaggio, Carmine Crocco, Giuseppe Scavione, Giovanni Coppa e tanti altri, da circa 2 anni, utilizzando una rete di collaboratori civili, di partigiani borbonici, di clericali legati a Pio IX, nemici del nuovo Stato italiano, aveva costruito una logistica straordinariamente efficiente nelle province del Mezzogiorno interno e aveva scatenato forse la parte più feroce della guerra del brigantaggio. Michele Caruso si muoveva in queste province, era sempre riuscito a sfuggire alle truppe italiane, le aveva sbeffeggiate in tante occasioni, generali, colonnelli, reparti speciali l'avevano inseguito senza successo, e quindi La Marmora decise che bisognava sperimentare una soluzione nuova. Gli strumenti politici c'erano, era la legge Pica, approvata esattamente un mese prima dal Parlamento italiano. La legge Pica conferiva poteri speciali alle truppe per combattere i briganti, gli dava la possibilità di perseguitare i loro sostenitori civili e anche, soprattutto, di farli processare dei tribunali di guerra. Emilio Pallavicini arrivò a Benevento e decise subito di sperimentare quella che possiamo chiamare la dottrina Pallavicini, e cioè una teoria e una pratica di lotta al brigantaggio che oggi chiameremmo, con il linguaggio che utilizzano gli eserciti della nostra epoca, una dottrina speciale di controinsurrezione.
Le case di coloro che daranno ospitalità ai briganti verranno incendiate e distrutte.
Toglieremo ai briganti le basi, i rifornimenti, i complici. Sia ben chiaro che non abbiamo di fronte dei soldati, ma una cozzaglia di ladri, assassini, stupratori. Essi non accetteranno mai battaglia, fino a quando non si vedranno stretti come il lupo della tana. E noi nella tana li stringeremo, ricacciandoli nei luoghi più selvaggi e più inospitali. Siamo noi ora che andiamo a scovare i briganti. Siamo noi che andiamo ad attaccarli e a distruggerli. Noi non torneremo in pianura che dopo aver annientato una volta per tutte Rappa Rappa e la sua banda. Ed aver ridato la pace e la tranquillità ai paesi la cui difesa ci è stata affidata.
Emilio Pallavicini di Pedola scatenò quella che lui definì la persecuzione incessante. In che cosa consisteva? Lui si convinse che la forza del brigantaggio non erano i nascondigli, non erano le armi, non era la capacità di attaccare le truppe italiane. In realtà i briganti non erano molto bravi come soldati, spesso avevano scarsissime capacità militari. La forza dei briganti era la popolazione. Loro erano capaci di avere il sostegno di tanti civili, di avere tanto denaro attraverso un'attività criminale efficace e ben organizzata per rifornire i loro sostenitori, e soprattutto erano capaci di minacciare e spaventare la popolazione. E quindi Pallavicini sperimentò la sua dottrina. In che cosa consisteva? Minacciare la popolazione nemica, proteggere la popolazione amica, quella filounitaria o semplicemente chi non voleva schierarsi, isolare i briganti e cercare di logorarli con una serie di combattimenti, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, fino a quando questi erano isolati e soprattutto a quel punto poteva puntare all'obiettivo fondamentale delle sue campagne, uccidere i capi. E questo fece Pallavicini. In 3 mesi provocò 35 combattimenti, quasi uno ogni 3 giorni, con gli uomini, le bande, gli amici di Caruso, incarcerò i familiari, i parenti, gli amici dei briganti, minacciò coloro che non volevano collaborare e soprattutto fece capire ai civili che adesso erano protetti, che dovevano avere più paura degli italiani che dei briganti, oppure che gli italiani potevano proteggerli dai briganti. Il risultato fu un successo completo. Nel giro di 3 mesi tutte le bande furono distrutte, Caruso fu inseguito, perseguitato, cercò di nascondersi, il suo piccolo gruppo comando fu assaltato e massacrato dai bersaglieri. All'inizio di dicembre fu tradito e trovato in una buca insieme a un ragazzino dal sindaco di un paese vicino a Benevento. Pallavicini decise che bisognava dare un esempio immediato, la fucilazione. Fu processato dal tribunale di guerra, fucilato immediatamente, il suo corpo fu esposto all'ingresso di Benevento e da quel momento cambiò il senso della guerra di brigantaggio.
Amma posata, chitarra e tamburo, perché sta musica sa da cagnare. Sima brigante, facima paura, e che scopetta, pulima canta. Stiamo cantando sta nuova canzone, tutta la gente se la dampara, non c'è una fotta, un re Bourbon, ma terra nostra non sa da toccare. Tutte paese era basilica, se società da vanno a lottare.
Il generale Pallavicini iniziò quella che fu l'ultima guerra del Mezzogiorno italiano. La guerra di brigantaggio era iniziata quando Francesco II aveva lasciato Roma e fu un grande conflitto in cui si mescolò una guerra civile tra meridionali, tra coloro che si erano schierati con l'unificazione italiana e coloro che restarono fedeli al re Borbone, ma anche una guerra tra vicini, e cioè tra coloro che nei paesi, nelle città, nei comuni, per odi locali, per tensioni familiari, semplicemente per voglia di potere, utilizzavano la possibilità di schierarsi con la nazione italiana, con il patriottismo borbonico napoletano, per le proprie ambizioni, i propri interessi o le proprie vendette. In questa implosione di quello che una volta si chiamava Regno delle Due Sicilie si inserì la guerra di brigantaggio. In realtà si trattava di un fenomeno plurisecolare, potremmo dire di un fenomeno millenario. Il brigantaggio, cioè il banditismo armato nelle campagne, esiste da quando esistono le campagne, e basta vedere la storia o i grandi Nobel della letteratura, da Vargas Llosa a Moyano, per trovare sempre i briganti. E anche nel Mezzogiorno il brigantaggio era sempre esistito, e come era successo nella storia plurisecolare del Regno di Napoli, ogni volta che una crisi, una frattura, un terremoto politico determinava la moltiplicazione del brigantaggio, questo assumeva un colore politico. E nel 1860 successe lo stesso. E cioè nel momento in cui il regno era crollato, e questa volta non solo aveva conosciuto un cambio di dinastia, ma addirittura era stato sostituito da un'altra patria, e cioè la nazione italiana aveva preso il posto della patria napoletana, i briganti presero un colore politico, si moltiplicarono e trovarono alle loro spalle un blocco sociale fatto di vescovi, di partigiani borbonici, di fedeli della casa regnante, oppure, come abbiamo detto, di persone che scatenavano semplicemente i loro odi locali per sostenere la loro guerra. E questa divenne l'ultima guerra del Mezzogiorno, la guerra dei briganti. Quando entrò in campo Emilio Pallavicini di Priola, nel settembre del 1860, la guerra era iniziata ormai da quasi 3 anni, aveva provocato svariate migliaia di vittime e soprattutto aveva creato la minaccia più importante per il nazionalismo italiano. Mentre negli altri ex antichi stati italiani, il Granducato di Toscana, la Lombardia, il Veneto, ma anche la stessa Sicilia, non esisteva nessuna resistenza armata all'unità, all'unificazione italiana, nel Mezzogiorno si determinò questo incredibile fenomeno di un esercito di briganti che diventò il braccio armato dell'ultima forma, dell'unica forma di patriottismo, di resistenza, di guerra alla nazione italiana. La guerra di brigantaggio nel 1863 era la crisi finale. Lo Stato si era mobilitato, aveva superato la crisi di Aspromonte, aveva messo insieme tutte le forze del nazionalismo italiano e destra e sinistra si misero d'accordo per votare la legge Pica, sostenere i militari, appoggiare la popolazione unitaria meridionale e scatenare una guerra all'ultimo sangue per la sconfitta, anzi per la distruzione del brigantaggio.
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato Articolo 1. Fino al 31 dicembre corrente anno, nelle province infestate dal brigantaggio e che tali saranno dichiarate con decreto reale, i componenti comitiva o banda armata, composta almeno di 3 persone, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti e i loro complici, saranno giudicati dai tribunali militari. Articolo 2. I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti con la fucilazione o coi lavori forzati a vita, concorrendovi circostanze attenuanti. A coloro che non oppongono resistenza, nonché ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed aiuti di ogni maniera, sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita e, concorrendovi circostanze attenuanti, il maximum dei lavori forzati a tempo. Articolo 5. Il governo avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di 1 anno un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del codice penale, nonché ai camorristi e sospetti manutengoli, dietro parere di giunta composta del prefetto, del presidente del tribunale, del procuratore del re e di 2 consiglieri provinciali.
La guerra di brigantaggio nel 1863 aveva registrato esiti controversi. I briganti nel 1861 avevano cercato di organizzare degli eserciti regolari, quasi una guerra convenzionale. Avevano attaccato i paesi, cercato di conquistare qualche piccola città, avevano messo in piedi una rete logistica efficace, avevano avuto il sostegno del governo in esilio di Francesco II, che era scappato a Roma, protetto da Pio IX, e che aveva costruito una rete di diplomatici, di ambasciatori, per sostenere la sua guerra di conquista del regno, ma il loro tentativo era fallito, non erano in grado di fare una guerra convenzionale. I briganti, che erano a volte ex militari borbonici, ma soprattutto ex banditi, contadini, braccianti, in qualche caso anche qualche sorprendente avvocato o dei legittimisti stranieri reclutati da Francesco II, non erano in grado di competere con l'esercito italiano, non potevano fare la guerra convenzionale e decisero così di tentare un'attività di guerriglia. La guerra del brigantaggio diventò, a partire dal 1862, una guerriglia politica e criminale organizzata su larga scala, che aveva l'obiettivo principale mettere in discussione il successo dello Stato italiano, un obiettivo altrettanto importante sopravvivere attraverso un'attività criminale fatta di sequestri, estorsioni e contributi dei partigiani borbonici su larghissima scala. Quando Pallavicini determinò la crisi del brigantaggio con la morte di Caruso, tutto questo era chiaro ai comandi italiani, ma soprattutto a Pallavicini, che comprese il nucleo fondamentale della sua dottrina. Per distruggere il brigantaggio bisognava distruggere le sue reti di finanziamento, bisognava colpire i suoi sostenitori, bisognava togliere l'acqua in cui nuotavano i briganti. E così Pallavicini, dopo la morte di Caruso, fu spostato in un'altra area che era la retrovia del brigantaggio, quella che oggi noi chiamiamo la Puglia meridionale e che all'epoca si chiamava Terra di Bari. Pallavicini iniziò una campagna che durò altri 9 mesi, formando prima una grande colonna mobile. Una colonna mobile era un reparto misto dove c'erano regolari, volontari, cavalleggeri, bersaglieri, truppe addestrate a stare sul terreno, capaci di vivere in condizioni difficili, motivate, a volte spietate, magari anche qualche volta insieme a qualche ex bandito. E con questa colonna a Terra di Bari ripulì, rastrellò un pezzo dopo l'altro ogni territorio della Puglia. Si arrivò così alla primavera del 1864. Il brigantaggio era stato sconfitto, il grande brigantaggio politico era stato sconfitto nel Beneventano e nel Molise, era stato spazzato via dalla Puglia. La Marmora, che era il comandante supremo delle truppe schierate nel Mezzogiorno, un uomo altrettanto deciso e spietato di Pallavicini, oltre che il suo immediato superiore e il suo protettore politico, decise che era il momento del colpo finale al brigantaggio e di aggredire e distruggere il brigantaggio lucano.
Sentite, vuol dire la volta sola. Io sono venuto qua perché c'è vista la disperazione nella gente mia. Abbiamo fatto la rivoluzione, perché ci avevano promesso la Repubblica. E invece hanno cagnato un re con un altro re. Hanno riempito la capa e ghiaccia. E che si hanno rato? Tasse, carcere, fame. E ci hanno fatto più schiavi prima. E per la disperazione siamo diventati ladri, spergiuri, assassini, senza Dio né patria. E abbiamo fatto il loro gioco. Perché loro ci considerano così, come cani rabbiosi, miserabili e feroci. Ma in questo destino c'è un futuro di vergogna che ricadrà sui nostri figli. Perché saranno figli di ladri, di assassini, di puttane. A noi ci avevamo ribellato contro questo destino. Dobbiamo combattere contro queste ingiustizie, ma dobbiamo combattere come dei veri soldati. Dobbiamo costruire un esercito fatto di disperati, di sfruttati, di lavoratori traditi. Ma non si immesura. No, assieme a noi ci sta la Chiesa, che da questo governo è stata umiliata, infangata. E poi ci sta un re nostro, la corona, che tornerà a governarci quando avremo cacciato l'invasore.
Emilio Pallavicini, così, nell'aprile del 1864, fu destinato all'assalto finale, al grande brigantaggio, e cioè all'assalto alle zone di guerra di Melfi, Lacedonia, Bovino, quel triangolo tra la Basilicata, l'Irpinia e il Salernitano, in cui le bande di Crocco, di Schiavone, di Coppa e di tutti i grandi capi del brigantaggio a cavallo ancora sopravvivevano. Pallavicini arrivò nel luglio del 1864, nel giro di 2 mesi scatenò la sua persecuzione incessante. Tutti i familiari, tutti gli amici, tutti i sospetti di avere qualche rapporto con i briganti furono arrestati. Ovunque questi venivano cercati e soprattutto si stimolarono i dilatori, le defezioni, i tradimenti. Pallavicini riuscì anche ad arruolare quello che era stato il braccio destro di Crocco, si chiamava Giuseppe Caruso, aveva litigato con il capo supremo dei briganti lucani, con Crocco, probabilmente per una questione di donne o per altre rivalità, accettò di tradirlo e accettò di rivelare tutto quello che era la struttura di comando, la vera gerarchia del brigantaggio lucano. E così Pallavicini distrusse uno dopo l'altro tutte le formazioni che stavano intorno a Crocco. Il 25 luglio, mentre Crocco cercò di mettere insieme sull'Ofanto il fiume che attraversa l'Alta Basilicata e il Foggiano i suoi uomini, un attacco notturno dei bersaglieri disperse la sua formazione, massacrò buona parte dei suoi uomini e soprattutto convinse Crocco che era finita. Mentre continuava il rastrellamento, Crocco riunì i pochi fedeli che erano restati con lui, decise di fuggire e nel giro di qualche settimana raggiunse lo Stato Pontificio, dove però non trovò l'accoglienza che sperava di avere dalla casa regnante borbonica, ma finì in carcere per la paura che avevano le autorità pontificie del governo italiano.
Il tempo trascorso al suo fianco è stato il più emozionante della mia vita. Lo seguivo ovunque. È stato lui ad insegnarmi a montare a cavallo. A cavalcare come un uomo, intendo. Buttata la gonna, ho cominciato a indossare i pantaloni.
Si raccontano molte cose di te. Deve averti insegnato molto altro. A imbracciare il fucile, a maneggiare il coltello. Cose che non si convengono a una donna.
Dovevo e volevo fare la mia parte.
Sei troppo bella per vivere nella foresta. Vestita da uomo, violenta come un uomo. Avrebbe dovuto capirlo il tuo brigante se ti avesse amata per davvero.
Non sei altro che una lurida guardia di una lurida prigione. Ma non lo capisci? Lui era lì per difenderci dagli stranieri, quelli che avevano cacciato il nostro re e saccheggiato le nostre terre. Ed io accanto a lui, accanto a tutti quelli che sotto il suo comando si battevano. Io ho trovato quella dignità che mai avrei avuto. Neppure se avessi sposato un nobile.
Però sei diventata una di loro.
Sì, e lo dico con orgoglio. Io ho giurato col sangue e a quel giuramento sarò sempre fedele.
Crocco fuggì, arrivò a Roma, fu incarcerato. In realtà per qualche anno riuscì a sopravvivere, ma la sua storia era finita. Non era finita quella del brigantaggio meridionale. Pallavicini era ancora a Melfi e capì che era il momento di liquidare le ultime bande, quelli che non avevano voluto o non avevano potuto seguire Crocco. Tra questi, i più famosi si chiamavano Giuseppe Schiavione e Angelo Antonio Masini. Pallavicini ha capito che una volta distrutte le grandi bande, i capi si trovavano sempre con lo stesso modo, la delazione e il tradimento. E tutti i capi del brigantaggio finirono così, furono traditi da qualche amico. E nel caso del grande capo militare del brigantaggio, in questo caso si chiamava Giuseppe Schiavone, fu tradito da una sua donna, a sua volta si sentiva, per altri motivi ovviamente, tradito dal capobanda che aveva scelto un'altra sua amante, decise di rivelare a Pallavicini il nascondiglio di Schiavone, portò anche un reparto di forze speciali di Pallavicini, anche Schiavone fu preso, verrà poi fucilato a Melfi qualche settimana dopo e nel giro di pochi mesi, sostanzialmente tra il settembre del 64, quindi esattamente un anno dopo quel 17 settembre e i primi mesi di gennaio, febbraio, i primi mesi del 1865, il grande brigantaggio lucano era stato completamente distrutto. In questa fase Pallavicini aveva anche specializzato le sue tattiche, le sue capacità di penetrazione, quelle che oggi chiameremo dottrine appunto di controinsurrezione e che coincidono straordinariamente con quelle utilizzate da tutti gli eserciti del Novecento. Se vediamo le tecniche usate dagli inglesi in Malesia o quelli dei francesi in Algeria o il manuale dei Marines, quello che ha scelto Petreus per l'Iraq, proteggere e controllare la popolazione sono ancora oggi le tecniche fondamentali per chiunque vuole distruggere la guerriglia o comunque sviluppare una pratica di controinsurrezione. Pallavicini da questo punto di vista fu tra i primi teorici, cioè tra i primi che compresero che era la guerra per la popolazione, prima che quella delle armi, lo strumento per vincere una guerriglia di questo tipo. Pallavicini soprattutto capì anche che esistevano tecniche moderne, ne potrei raccontare tantissimo, ma forse quella più interessante per chi vuole conoscere anche gli aneddoti, non solo i piani interpretativi della storia, l'uso della fotografia. Fu sicuramente il primo a utilizzare su larga scala le fotografie non solo per identificare i briganti, a un certo punto riuscirono a fare anche foto segnaletiche, ma questa è una fase immediatamente successiva, ma soprattutto per l'attività di propaganda. Pallavicini, ad esempio, ebbe due troupe fotografiche che seguirono le sue colonne mobili e il livello di specializzazione dell'utilizzo della fotografia, ovviamente siamo nei primissimi anni, quindi stiamo parlando di una fotografia fotografia molto particolare nella costruzione delle immagini, arrivò al fatto che nel carcere di Melfi, che per in questa fase era il comando principale, cioè il luogo di organizzazione della campagna dei briganti, bene, Pallavicini nel carcere di Melfi fece approntare addirittura un set fotografico dove i briganti venivano fatti posare, in alcuni casi quelli che avevano magari anche forse un po' di voglia di protagonismo facevano le scene della vita di briganti, e tra questi cioè, ci sono tutte quelle foto che oggi vengono in maniera sistematica, a volte oserei dire ossessiva, proposti per capire come erano questi briganti, i loro volti, i loro mantelli, i loro cappelli, i loro colori, ed era appunto il set che Pallavicini aveva fatto allestire nel carcere di Melfi. La campagna era sostanzialmente finita, il grande brigantaggio politico era sostanzialmente distrutto, ma non era finita la guerra al brigantaggio. Nel 1865 Pallavicini fu inviato in Calabria e lì scoprì un altro tipo di brigantaggio. Il brigantaggio che trovò nell'ultima regione del vecchio regno meridionale non era quello a cavallo politico organizzato, ma era un micro brigantaggio criminale o prevalentemente criminale, molto frammentato, molto diffuso, molto distribuito, molto legato a interessi locali, forse addirittura più legato a interessi locali del grande brigantaggio politico. Pallavicini restò un anno in Calabria, litigò praticamente con tutti, anche con il prefetto di Cosenza Guicciardi, che cercava anche egli di trovare strade e strumenti per affermarsi come protagonista della lotta al brigantaggio. Non riuscì a distruggere completamente i suoi avversari criminali, ma trovò moglie, perché in un fortino della Sila, che erano queste postazioni che lui faceva costruire per creare luoghi fissi di caccia al brigantaggio, si innamorò di una borghese calabrese che poi diventerà sua moglie e lo accompagnò per tutta la vita.
Canta una storia antica, e supruse, e fatica, e spare, tradimento, e uomo tuo, e uomo niente, e a raggio sotto sole, e a moro sotto la luna, e soldata, e contadina, e sangue, e fortuna. Canta la terra mia, la terra senza valore, che non si sape come, che ne sembra invasore. E rire quando chiagna, e chiagna quando rire, e campa tutte i giorni, e promessi e cucina. Canto delle divise, regando purastiere, rebutture durata e de pennacchia mira. Canta una carabina, che ha ucciso figlia mia, canta un dolore, costava solo a Dio. Ma io canto, 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 che tutti hanno sapere, che non c'è la capo, manca un faccia a un re. Canta rivoluzione, e quando a raggio taglia, e indussicata l'anima, o peggio e meglio non male. Canta rivoluzione, e quando i guagnoni chiagnano, e per quanto fatico, e figli tuoi non mangiano. Canta rivoluzione, e quando a monte purtroppo, non serve più moppiene, ma poviette lo padrone. Canta la storia antica, che va paiera e divana, diranno fuggire, solo si butta in mano. Canta la storia antica che va bagliere di mano. L'uomo non est, passana, o soprusur umana.
La guerra del brigantaggio fu l'ultima guerra del Mezzogiorno. Il sud dell'Italia conobbe ovviamente l'invasione alleata e la crisi dovuta alla fine del fascismo, alla sconfitta nella guerra, ma in realtà durò poche settimane e non fu una guerra tra meridionali. Dalla guerra del brigantaggio, la guerra combattuta da Pallavicini, la guerra dei briganti, fu l'ultimo conflitto armato che si combatté nell'Italia meridionale e fu soprattutto una guerra asimmetrica che Pallavicini interpretò perfettamente. Fu una guerra civile e una guerra nazionale. Fu una guerra civile perché fu una guerra tra meridionali e Pallavicini seppe mettere alcuni meridionali contro gli altri per vincere la guerra, ma fu anche una guerra asimmetrica. Da un lato c'erano i briganti e i loro sostenitori, i partigiani delle Due Sicilie, i vescovi, gli uomini di Ferdinando di Borbone, i legittimisti, dall'altro c'erano gli italiani. Perché contro i briganti c'erano i piemontesi, ma c'erano anche gli unitari napoletani, c'erano i volontari della Guardia Nazionale Lucana e c'erano i carabinieri genovesi, e cioè c'erano tutti coloro che per motivi diversi, per idealità, per opportunismo, per convinzione, per caso, avevano compreso che la modernità o la propria affermazione individuale passava per questo nuovo stato che si chiamava in Italia. E quindi fu una perfetta guerra asimmetrica. Da un lato i difensori delle Due Sicilie e i briganti che alzavano la bandiera di un strano e originale protagonismo sociale, e dall'altro gli italiani che avevano fatto l'Italia e che avevano visto nel brigantaggio l'ultima difesa del vecchio mondo contro la nuova Italia. Il brigantaggio fu l'ultima guerra del Mezzogiorno, ma fu anche la prima guerra degli italiani.
Il 17 settembre 1863, Emilio Pallavicini di Priola viene nominato comandante della zona di guerra speciale di Benevento Campobasso per distruggere il brigantaggio meridionale. Carmine Pinto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare il programma vai sul sito radio3.rai.it. Per scaricarlo usa l'app Rai Play Radio.